Allarme a Nottingham, poche certezze, molti misteri. Trump a processo e il processo ai social. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Police confirmed in the last hour that a 31-year-old man has been arrested on suspicion of murder after three people were killed in the city.
These are federal charges. So this is the United States of America saying its former commander-in-chief needs to be put on trial.
We will support Tunisia to strengthen its economy. The European Commission is considering macro-financial assistance.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Se l'attualità internazionale è il vostro pane e se anche voi pensate che nessun luogo sia lontano, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Come sempre ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giovanni Esperti, in console c'è Valeria Bernardi. E come sempre ci sono i vostri messaggi, domande e commenti al 349-238-6666. Se amate cinguettare siamo su Twitter, cercateci Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Poi c'è la nostra pagina Facebook, trovate la diretta video su YouTube e c'è il nostro canale Instagram. Con le susseguenti semplicissime regole da rispettare per partecipare al dibattito qui a Nessun Luogo Lontano, domande, commenti, critiche solo se sostanziose e sostanziate. Per il resto niente turpiloquio, vituperi, commenti sessisti, razzisti, omofobi, niente slogan, niente tifo da stadio. Il tutto mentre sono le 16.09 qua in Viale Sarca 223 a Milano, sono le 10.09 a Miami, Florida, dove Donald Trump si sta per presentare in tribunale. Molto ricca quella di quest'oggi, qui a Nessun Luogo è lontano. Innanzitutto, come avete sentito, parleremo del processo di Donald Trump che è arrivato nelle scorse ore in Florida per comparire davanti al Tribunale federale di Miami, dove dovrà rispondere delle accuse di aver accumulato illegalmente documenti segreti e poi aver ostacolato gli sforzi del Dipartimento di Giustizia per recuperarli. Peraltro ci sono anche alcune note che probabilmente apparterranno alla cronaca pura, non quella politica, perché molti sostenitori di Donald Trump si stanno radunando di fronte al Tribunale, così come molti detrattori dell'ex presidente che invocano giustizia invece sono, anzi senza invece, sono lì sulle stesse vie, proprio davanti al Tribunale di Miami. Come forse ricorderete, Donald Trump ha basato tantissima della sua carriera politica, delle sue campagne elettorali, anche sui social, anche su Twitter, anche sul suo nuovo social media. E quest'oggi ci porremo una serie di domande, anche perché c'è un cambio al vertice di Twitter, ma ci sono voci di nuovi social network che potrebbero emergere sulla scena. Con quali conseguenze? E ci domanderemo anche quanto è difficile montare da zero un nuovo social, sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista dei numeri, perché avere un social con pochi affiliati è sostanzialmente, come diceva un collega poc'anzi e tra poco ne sentirete la sua viva voce, è come avere una discoteca con quattro ballerini, insomma nessuno ci entra. Parleremo ancora di Tunisia con una voce che ci racconterà meglio Kais Saied dopo l'incontro scontro con Meloni, von der Leyen e Rutte, con quel diniego rispetto ai cospicui fondi, prestiti che arrivano sia dall'Unione Europea. Avete sentito anche le cifre, 150 milioni subito, 900 a più a lungo termine, il Fondo Monetario Internazionale. Insomma, l'autorevole ospite di quest'oggi ci aiuterà a entrare anche nella testa, nella mente di Kais Saied. Ma poi ci sono i misteriosi fatti di sangue di Nottingham, lo avete sentito anche dal GR. Almeno tre morti, tre feriti, di cui uno versa in condizioni gravi. Sono tre i luoghi dell'attacco, alcuni in centro città, altri un po' più nella periferia. Perché dico mistero? Perché la polizia sta parlando pochissimo. E direte voi, e fin qua nulla di strano, ci sono fatti di sangue. È molto strano perché si sa solo che è stato arrestato un 31enne, di cui non si conosce la nazionalità, non si conosce alcun background. E anche sulle vittime c'è particolare reticenza. In più erano presenti anche dei funzionari di una particolare agenzia britannica che si occupa in casi di questo tipo, casi peraltro ho appena visto l'agenzia, si indaga anche su, cioè, anzi, per meglio dire, non si indaga sul terrorismo, ma è coinvolta anche l'unità antiterrorismo, quindi la pista terroristica inizia a essere sul tavolo. Dicevo, c'è un nucleo speciale che sono i liaison officer, sostanzialmente si occupano di fare da ponte, da collegamento tra tutte le varie unità della difesa che sono dispiegate in questo momento a Nottingham. E peraltro vi anticipo che sentirete la voce di un testimone che darà un perimetro forse un po' più pragmatico a quello che ha visto, a quello che ha sentito nelle ultime ore proprio a Nottingham. Detto ciò, questi sono i temi di quest'oggi. Per voi c'è il 349-238-6666. Noi iniziamo come iniziamo tutti i giorni, sfogliando i dossier. Che ripartono dalle vicende in Ucraina. Intanto arriva una notizia che è stata divulgata dai canali Telegram russi, in particolare un blogger militare, Voenkor, che a sua volta cita un corrispondente militare, Yuri Kotenok. Sostanzialmente la notizia sarebbe che il maggiore generale Sergei Goriachev, a capo della 35esima armata russa, sarebbe stato ucciso ieri sul fronte di Zaporizhia, e questo in un attacco missilistico. Goriachev, una lunga carriera militare, aveva guidato il contingente russo in Transnistria, aveva comandato la 201esima base militare in Tagikistan ed era stato a capo del centro di addestramento di Khabarovsk. Prima di diventare vicecomandante della 35esima e poi comandante, era stato anche comandante di un'altra brigata di carri armati. Mentre sapete, sui social è anche guerra di propaganda su quanti Leopard e Bradley sarebbero stati neutralizzati dalla risposta russa alla controffensiva ucraina, ma poi arrivano come al solito le dichiarazioni di Yevgeny Prigozhin, il leader della Wagner, che sapete sostanzialmente ha un tasso di latenza di 3-4 giorni dai social prima di spararle piuttosto grosse, di solito su Telegram. La prima notizia in realtà è una notizia a tutti gli effetti, la seconda non esitiamo a definirla una trollata a tutti gli effetti, ma per sua stessa missione. Comunque la notizia: il potenziale offensivo dell'Ucraina non è affatto esaurito, lo ha detto lo stesso Yevgeny Prigozhin rispondendo a chi gli chiedeva una valutazione sull'andamento della controffensiva delle forze di Kiev. Prigozhin ha spiegato che ogni offensiva e i suoi risultati devono essere valutati dopo che il potenziale offensivo del nemico è esaurito. Quanto all'orizzonte temporale, Prigozhin dice ci vorrà almeno un mese e mezzo. E poi vi dicevo la trollata dichiarata di Prigozhin, che è pronto a lasciare l'Ucraina per il Messico. Avete sentito bene. I mercenari del gruppo Wagner non combatteranno più in Ucraina, ma si trasferiranno appunto in Messico. Questa è l'ultima provocazione del leader del gruppo Wagner. Arriva peraltro questa provocazione dopo una serie di attacchi rivolti a Gerasimov, a Shoigu, a tutto l'establishment russo, non a Vladimir Putin, come sapete bene. Comunque, rispondendo a una domanda su quale potrebbe essere dopo Bakhmut la prossima area di intervento del suo gruppo, Prigozhin ha affermato: per quanto riguarda il futuro lavoro del gruppo Wagner in Ucraina, non sono sicuro che opereremo nello stesso paese. Come questione di trolling, ha detto lo stesso Prigozhin, e qua evidentemente c'è una traduzione non esattamente raffinata sulle agenzie italiane, posso dire che ci trasferiremo nel nord del Messico. Intanto arrivano i primi messaggi al 349-238-6666. Parliamo di Iran e Venezuela, che hanno firmato 19 patti per la cooperazione, memorandum d'intesa, in occasione della visita ufficiale del presidente iraniano Ibrahim Raisi a Caracas, dove ha stretto la mano all'omologo venezuelano Nicolas Maduro, notizia che avevamo già ripreso nella puntata di ieri. Gli accordi riguardano il settore delle comunicazioni, dell'informatica, dell'energia, assicurazioni, trasporti marittimi, istruzione superiore, agricoltura, medicina, anche scambi culturali. Il volume degli scambi commerciali tra Iran e Venezuela raggiungerà come primo passo i 10 miliardi di dollari e potrà essere aumentato a 20 in un secondo momento. Questa è la dichiarazione del presidente iraniano Raisi durante una conferenza stampa congiunta con Maduro. Peraltro Raisi, lo ricordavamo anche ieri, è in programma di recarsi in Nicaragua e poi a Cuba dopo aver lasciato Caracas. A proposito di diplomazia, quella che un tempo avremmo definito non allineata, il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas è arrivato quest'oggi a Pechino per una visita di stato di 4 giorni. In questa visita incontrerà anche il presidente cinese Xi Jinping e il premier Li Qiang. ANSA riferisce che Abbas discuterà con Xi e altri funzionali del rafforzamento delle relazioni bilaterali, per poi scambiarsi opinioni sugli ultimi sviluppi della causa palestinese e su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Verrebbe da chiedersi quali sono le questioni internazionali di comune interesse, perché, come sapete, l'autorità palestinese al momento ha grosse gatte da pelare e sono tutte interne e regionali soprattutto. È la quinta visita del presidente palestinese in Cina. Secondo Al Jazeera, si è detta disponibile la Cina a facilitare la ripresa dei negoziati tra Palestina e Israele, che sono fermi, lo sapete, oramai da parecchi anni, dal 2014. Poi negli Stati Uniti, perché questa notte c'è stata una nuova sparatoria di massa che ha provocato 9 feriti, di cui 3 sono in condizioni critiche. Il mass shooting, come dicono gli inglesi, ha avuto luogo a Denver, in Colorado, e questo a poche ore, a pochi passi di distanza dall'arena di basket in cui la squadra locale, Denver Nuggets, era stata incoronata per la prima volta vincitrice dell'NBA. Non ci sarebbero al momento legami diretti tra l'evento sportivo e la sparatoria, ma i media riportano che nella zona in cui è esplosa la violenza erano presenti vari tifosi impegnati nei festeggiamenti. E peraltro, come quasi sempre ricordiamo in occasione di questi mass shooting, vi riportiamo i dati ripresi a sua volta dalla BBC, del Gun Violence Archive, l'organizzazione che monitora tutte le sparatorie di massa negli Stati Uniti. Quella di Denver è la sparatoria numero 291 del 2023, questo per dare anche un perimetro a quell'evento che lo stesso Joe Biden più di una volta non ha esitato a definire epidemia. E poi segnatevi questo hashtag se non lo avete ancora fatto, l'hashtag è la radio che si vede. Sembra un paradosso, non si può fare, direte voi, eppure noi a nessun luogo lontano lo facciamo con le bandiere di Andrea Macchioni, lo facciamo con le mappe dei cartografi di fase 2. Abbiamo parlato di Crimea, di guerra dell'acqua. Quest'oggi fase 2 ci racconta l'importanza geopolitica della Crimea, che è uno storico campo di battaglia, di guerre disputate tra potenze europee, ancora prima dall'invasione e dall'annessione illegale da parte della Russia della stessa penisola nel 2014. La matita è quella di Lorenzo Toso. Buttate un occhio ai nostri social, lì troverete la mappa. La voce è quella di Giulia De Amicis.
La carta di oggi mostra l'importanza geopolitica e storica della Crimea. Situata nella regione meridionale dell'Ucraina, la Crimea, in verde sulla carta, è stata oggetto di disputi e conflitti per secoli a causa della sua posizione strategica. Basti ricordare la celebre guerra di Crimea, combattuta a metà 800 tra l'impero russo e quello ottomano. Nel corso del Novecento, questa importante e controversa regione è stata caratterizzata da una forte instabilità amministrativa, in bilico tra autonomia e annessioni, e ancora oggi è al centro di tensioni internazionali irrisolte tra Russia e Ucraina. Dal 2014, a seguito dell'occupazione russa sulla regione e al referendum per la sua indipendenza dall'Ucraina, la Crimea viene considerata di fatto un territorio russo, sebbene l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non ne riconosca l'annessione. Ma perché questo territorio è di grande importanza? La penisola si affaccia sul Mar Nero e rappresenta un crocevia tra Europa orientale e Asia occidentale. La sua posizione geografica la rende non solo una base ideale per le operazioni militari, ma anche un punto di controllo chiave per il commercio marittimo nel Mar Nero, che consente un accesso diretto alle rotte e ai mercati regionali. L'istmo di Perekop, che collega la Crimea all'Ucraina, è una striscia di terra lunga 30 km e rappresenta il più importante collegamento tra la penisola e la terraferma. Durante conflitti storici, il controllo dell'istmo permetteva di dominare l'accesso alla Crimea e proteggere o interrompere le vie di comunicazione tra la penisola e la terraferma. Tutt'oggi viene utilizzato dalle milizie russe come punto strategico di accesso all'Ucraina meridionale. Il ponte di Kerch è diventato un simbolo dell'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014. È un'infrastruttura importantissima perché rappresenta l'unico punto di accesso diretto russo verso la penisola e costituisce la principale via per il trasporto di rifornimenti militari all'interno della regione. L'8 ottobre 2022 il ponte è stato colpito da una potente esplosione che ha provocato il crollo di una parte della struttura e compromesso per diverse ore il traffico stradale e marittimo. Il futuro della Crimea è fortemente legato al conflitto tra Russia e Ucraina e pertanto è ancora in evoluzione. Le sue prospettive dipendono dalla volontà delle parti coinvolte di individuare una soluzione politica e questa regione, oggi come in passato, gioca un ruolo fondamentale nei negoziati.
E forse in poche regioni del mondo la geopolitica ci aiuta a capire il valore, la funzione della stessa penisola di Crimea. Avete sentito la voce di Giulia De Amicis, il collettivo si chiama Fase 2 e sui nostri social trovate anche la matita di Lorenzo Toso. Era la nostra radio che si vede ed erano i nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo che diventeranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano. Adesso purtroppo andiamo a Nottingham. Eventi di sangue si sono verificati tra la notte e l'alba di quest'oggi, anzi di ieri, poche ore fa in sostanza. E purtroppo la notte non soltanto ha avvolto almeno uno dei primi due fatti di sangue, sono stati almeno tre accoltellamenti, prima un uomo e una donna accoltellati, poi in un'altra strada, in un altro quartiere, un altro uomo. E poi, alcune ore dopo, un van bianco ha investito tre persone ferendole gravemente, una in particolare versa in condizioni molto molto gravi. Non si capisce se i due elementi sono collegati. Quello che è certo è che c'è stato un arresto di un 31enne, di cui non è nota alcuna generalità, né la professione, né il nome, né l'origine, così come c'è un mistero che avvolge anche i nomi delle vittime, e questo dà da pensare. Antonio Talia ha appena raggiunto il proprietario di un negozio di biciclette che si trova su Ilkeston Road, che è la via di Nottingham dove si sono verificati due dei tre omicidi avvenuti quest'oggi, e che poi peraltro intorno alle ore 13 ora italiana è stato teatro di un raid della polizia in assetto antisommossa. Girano sui social alcune foto, l'edificio è stato circondato, pare che quel raid abbia portato all'arresto di due persone. Aggiungo a, come dire, la penombra che alberga anche sul dossier della polizia, che durante gli allarmi della mattinata, o meglio le comunicazioni, una sola ufficiale, un punto stampa della polizia di Nottingham, era stata ventilata la possibilità che ci fossero altri attacchi in previsione. Detto ciò, più punti di domanda che altro, vi faccio sentire la voce del proprietario di Aladdin's Bikes che ci racconta cosa ha visto e cosa ha sentito. Sentite.
We have seen a lot of police activity. We're on Ilkeston Road and they have closed Ilkeston Road.
E come sentite il testimone di Nottingham raggiunto dal nostro Antonio Talia, dice: abbiamo visto moltissima attività della polizia. Siamo su Ilkeston Road. Ilkeston Road è stata chiusa in diversi punti, alcuni sono stati riaperti. Mio fratello mi dice che ci sono agenti di polizia armati anche su Alfreton Road, che è una strada parallela alla nostra. Abbiamo visto e sentito elicotteri, dice il proprietario del negozio di bici. Abbiamo saputo da un trasportatore che fa consegna la mattina presto che stamattina c'era stato un incidente nella zona di Bentinck, che è distante, non è in centro città. E un altro incidente, più avanti rispetto a dove ci troviamo. Questo trasportatore, riferisce il testimone, effettua consegna anche all'ospedale, dice che ci sono diverse persone in terapia intensiva. Un infermiere di ambulanza che era di turno alle 4 del mattino è arrivato con un ferito e poi è stato costretto a uscire di nuovo. E poi vi dicevo che il Daily Telegraph, ma anche altri media, riportano che circa un'ora fa sono state arrestate due persone, forse due donne, proprio in Ilkeston Road. Hanno sentito qualcosa? Sentite.
No, I mean we haven't. So, sorry, just one second.
Ali, was that arrest very recent? Just that's quiet.
No.
E come sentite, è in presa diretta totalmente la telefonata del nostro Antonio Talia. Dice: non abbiamo visto, però aspetti un secondo, chiede consiglio a un dipendente del suo negozio di biciclette. Non abbiamo visto nessun arresto, nessuna persona arrestata, ma ho visto ragazzi senza maglietta fermati davanti a delle auto della polizia. Se poi fossero stati arrestati o meno non può dirlo, era un po' troppo in là per appunto affermarlo, ma questo per darvi conto del fatto che la situazione è in completa evoluzione. Ripeto, più punti di domanda che certezze. I nostri occhi sono sempre naturalmente sui grandi network internazionali, ma anche sui giornali locali in questi casi, e come avete sentito anche su fonti estremamente locali. A volte, così vi svelo uno dei segreti tra virgolette del making of di Nessun Luogo Lontano, lavoriamo moltissimo su Google Maps, andando a vedere magari esercizi commerciali vicini a luoghi di accadimento che potrebbero darci alcune informazioni in più. A volte questo lavoro è particolarmente fruttuoso, altre volte, come immaginate, no. Questo per omaggiare un altro hashtag, cioè la radio che non si vede, insomma quello che non riusciamo a portare a casa. Non sempre è così, naturalmente. Detto ciò, cosa facciamo, Valeria Bernardi? Mancano pochi minuti alla borsa, dovremmo cambiare pagina, dovremmo cambiare argomento. Allora vi anticipo che facciamo così: se andiamo a sentire Ursula von der Leyen, così cambiamo pagina, andiamo a parlare di Tunisia, perché abbiamo un'autorevole voce tunisina uno scrittore, uno saggista, perdonatemi, che ci aiuterà, ci prenderà per mano, ci aiuterà meglio a entrare nella mente di K.S. Sayed, perché forse le nostre lenti, quelle occidentali europee, non ci aiutano a capire quel bizzarro comportamento di un presidente, sicuramente una deriva autoritaria, però altrettanto sicuramente sta rifiutando una pioggia di milioni. Sentite Ursula von der Leyen.
We will support Tunisia to strengthen its economy.
Aiuteremo la Tunisia a rafforzare la sua economia. La Commissione europea sta prendendo in considerazione di procedere non appena verrà trovato un accordo con un intervento di assistenza macrofinanziaria da 900 milioni di euro. Nell'immediato potremmo poi aggiungere a questa cifra altri 150 milioni per supportare il bilancio del paese.
Così poche ore fa, durante la visita a Lampo, l'ennesima per Giorgia Meloni, non esattamente così per Mark Rutte, premier olandese, per Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, a Tunisi, stringendo la mano a K.S. Sayed, una proposta che appare irrinunciabile, soprattutto per le asfissiate finanze della Tunisia. Ebbene, sapete cosa ha detto K.S. Sayed? No, non voglio quei soldi. A proposito di economia, andiamo a sentire la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il viaggio di quest'oggi, Nessun luogo lontano, parecchie le tappe, lo avete sentito, Tunisi, ma anche Nottingham, poi andremo a Miami, in Florida, per il processo, le porte del tribunale di Miami, federale, si apriranno tra pochissimo a Donald Trump, che è arrivato nella notte. Intanto però avevamo aperto il capitolo Tunisia con quella dichiarazione di Ursula von der Leyen. Gli ascoltatori al 349-238-6666, se riesce a spiegarmi, scrive Gianmarco, la logica delle mosse tunisine, ben sapendo che ci sono tre attori, Europa, Cina e paesi islamici, e come si stia barcamenando quest'altro pazzo, così lo definisce K.S. Sayed, ma vi invito sempre a usare una terminologia concia, benché autocrate, deriva autoritaria, tutto quello che volete, è pur sempre il presidente tunisino. Che piani in mente, che obiettivi strategici possa avere, così Gianmarco al 349-238-6666, tra pochissimo Hatem Nafti, saggista e membro dell'Osservatorio sul populismo tunisino, vive esule a Parigi, autore anche di parecchi saggi, risponderà. Prima però le breaking che arrivano, e mi segnala Antonio Taglia da Nottingham. Due delle vittime, l'uomo e la donna, sarebbero studenti dell'Università di Nottingham, a riferirlo è il Daily Telegraph, che riporta proprie fonti. Nel frattempo la terza persona trovata cadavere, secondo un trasportatore di origine ungherese, Miklos Toldi, è un uomo sui 60 anni con capelli grigi e pantaloni neri, quindi niente... Niente a che fare, a che vedere apparentemente, non vi sarebbe un filo comune. Peraltro, nelle prime ore di questa mattina, con tutta la redazione, cercavamo conferme a una possibile pista di gang. Forse non tutti sanno, ma nel Regno Unito, in particolare in Inghilterra, c'è un problema di gang di strada, di gang criminali, che sostanzialmente sono dedite al traffico di droga, all'estorsione, al pizzo, diremmo noi, per la protezione dei pub, per esempio. Ci sono stati casi eclatanti a Liverpool, ma anche a Nottingham. Come giustamente mi segnalava Antonio Italia, qualche tempo fa un caso che ha scosso l'opinione pubblica per un errato omicidio, una resa dei conti, finita malissimo, un innocente è morto sotto i colpi di arma da fuoco di una delle gang rivali. Era una delle strade che stavamo provando a ipotizzare, ma a questo punto due studenti universitari, un sessantenne in zone diverse della città, un van che piomba su un gruppetto di persone, forse questo giustificherebbe anche l'unità antiterrorismo che si è recata sul posto. Detto ciò, torniamo al capitolo tunisino. La domanda che tutti si fanno, che noi stessi ci facciamo, è perché K.S. Sayed rifiuta le offerte dell'Unione Europea, ma anche quelle del Fondo Monetario Internazionale. Quelle del Fondo Monetario è più facile spiegare il rifiuto, perché sapete, il Fondo Monetario vuole una serie di riforme, soprattutto stop a quell'economia di sussidi, di sovvenzioni che ha tolto linfa vitale alla Tunisia stessa. Hatem Nafti ci spiega perché K.S. Sayed dice no.
Alors, il faut comprendre que Monsieur K.S. Sayed, effectivement, il est influencé par une doctrine.
Bisogna comprendere che il signor K.S. Sayed è influenzato da una dottrina che viene da sinistra. da una sinistra antiliberale e altermondialista che di fatto rifiuta le raccomandazioni o i diktat di istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale. Inoltre, Saied ritiene che i tunisini possano uscire da questa situazione in altri modi, soprattutto recuperando il denaro che è stato sottratto al paese dal regime di Ben Ali e durante quelli che lui descrive come casi di corruzione avvenuti tra la rivoluzione del 2011 e il 2013. Saied basa quasi tutta la sua strategia su quest'idea che esiste del denaro nascosto, che c'è stata molta corruzione, che il vecchio regime ha ottenuto dalle banche dei prestiti senza alcuna garanzia e che questo denaro è stato rubato e occultato da qualche parte. Saied ritiene non solo che questo denaro esista, ma che corrisponda in linea di massima alla somma che la Tunisia si appresterebbe a chiedere al Fondo Monetario Internazionale. Ed è per questo che ha messo a punto questo meccanismo che chiama amnistia penale e attraverso il quale ritiene possibile recuperare la somma da coloro che avrebbero depredato la Tunisia. Ha istituito una commissione incaricata di recuperare questo denaro, che non esiste davvero, nonostante quello che pensi il presidente, che ha un anno di tempo e che, secondo Saied, può evitare l'intervento dell'FMI. Ma finora in 6 mesi non è stato ritrovato niente. A questo punto, invece di dire «ho sbagliato», il presidente Kais Saied, come sua abitudine, ha gridato al complotto e ha licenziato il presidente della commissione. Quindi, per capire come funziona Saied, bisogna partire da questa analisi che lui porta avanti. Sostiene che la Tunisia è un paese ricco. Lo ha detto anche durante la visita di von der Leyen e Meloni. Tuttavia, non è corretto dire che abbia rifiutato il sostegno del Fondo Monetario Internazionale. Le trattative non si sono mai interrotte.
E questa è l'analisi, la spiegazione di quel no, anche se Hatem Nafti lo chiama più che un no, un ni, visto che le trattative con il Fondo Monetario Internazionale vanno avanti. Probabilmente anche un tentativo, questa è una delle ipotesi che abbiamo fatto nei giorni scorsi, di alzare la posta, allentare forse il rigore dello stesso Fondo Monetario Internazionale per l'erogazione di quei quasi 2 miliardi di dollari. La voce è quella di Hatem Nafti, raggiunto dal nostro Antonio Taglia, è un saggista tunisino che vive in esilio a Parigi. Torniamo sull'aspetto prettamente politico di Saied, perché i comportamenti sono sempre più da autocrate, lo ricordiamo, la stretta sui giornalisti, l'arresto del direttore di Radio Mosaic FM, l'arresto di Rashid Ghannouchi, il leader di Ennahda, forse il partito più forte dell'opposizione, lo svuotamento del Parlamento da qualsiasi tipo di funzione o di potere. Che cosa c'è alla radice di tutto questo? Sentite.
Saied non si è mai inserito in questo movimento, quindi ha sempre stato un marginale. Il ha grandi in un paese autoritario, il suo proprietà, e il ha fatto tutta la carriera, quindi il era dans les clous, senza essere un.
E come sentite, Hatem Nafti racconta che Kais Saied non era mai stato all'opposizione durante il periodo del regime di Ben Ali. Era una carriera tutta nelle istituzioni, e questo, secondo lui, è un aspetto, perdonatemi, un aspetto molto importante. E Nafti ricorda che Kais Saied è passato all'opposizione dopo la rivoluzione del 2011 e così sostanzialmente avrebbe cambiato faccia in qualche modo. Allo stesso tempo, ricorda Nafti, ha sempre avuto una visione autoritaria. Il suo modello massimo, dice Nafti, è il califfo Omar, ossia il secondo califfo dopo il profeta, che era conosciuto per la sua giustizia e la sua equità, che sono diventati un esempio nell'immaginario arabo-musulmano, addirittura qualcosa che risale al VII secolo. Per semplificare, conclude Nafti, secondo Kais Saied ci deve essere solo un filo diretto tra il popolo e il rappresentante del popolo, che in questo caso è lui, il Presidente della Repubblica. Questa è l'analisi di Hatem Nafti, saggista, autore di Tunisia verso un populismo autoritario, vive a Parigi, raggiunto dal nostro Antonio Taglia. Adesso chiudiamo ancora una volta la pagina tutta dedicata alla politica tunisina, ma ci torneremo perché la Tunisia è strategica, lo ricorderete anche nelle parole di Giorgia Meloni. Se non è ricca, cosa che dice Kais Saied, è sicuramente strategica e anche dal punto di vista delle infrastrutture energetiche lo sarà sicuramente per l'Europa negli anni a venire. Detto ciò, bisogna andare negli Stati Uniti. Andremo negli Stati Uniti per darvi conto di quella che è la situazione di fronte al Tribunale federale di Miami, Florida, lì dove da alcune ore alcuni sostenitori, un nutrito gruppo di sostenitori di Donald Trump si è radunato, e questo per dare supporto su invito dello stesso Donald Trump all'ex presidente statunitense, che deve fronteggiare un processo storico. È il primo presidente degli Stati Uniti che si trova a dover rispondere di accuse a livello federale per quel maneggio, per così dire, improvvido di una serie di documenti riservati portati nella sua residenza e non tempestivamente riconsegnati al successivo inquilino della Casa Bianca. Ma poi, a ben vedere, mettendo il grand'angolo, gran parte della campagna elettorale, delle comunicazioni di Donald Trump sono avvenute soprattutto sui social, anche su Twitter evidentemente, poi con tutta l'odissea di cui vi abbiamo dato conto in questi ultimi mesi. Parleremo anche di questo, perché qualcosa si muove nel mondo dei social, per questo titolavamo processo a Trump, ma anche processo ai social. Funzionerà ancora bene Twitter? Sarà scavalcato da altri social come Mastodon, per esempio, come The Truth, quello dello stesso Donald Trump? E detto ciò, vediamo se riusciamo a collegarci, sì, con New York, collegamento forse, quasi, anche quest'oggi puntata in presa diretta. Intanto mi ha raggiunto in studio Enrico Pagliarini, che ringrazio, che come sentite anche dall'armeggio si sta posizionando, perché questa è una puntata, se volete, tutta processuale. Da un lato metteremo sotto i riflettori la potenza e l'altezza delle barriere d'ingresso nel mondo dei social, dall'altra parte appunto le accuse su Donald Trump. E allora andiamo virtualmente a Miami, Florida, ma la voce è quella di Marco Valsania, che ci parla da New York. Ciao Marco, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, che aria tira a Miami in questo momento? Donald Trump ha chiamato i suoi a sostenerlo, ma c'è anche tanto timore, tante forze dell'ordine per possibili scontri con invece i detrattori Donald Trump.
Sì, l'atmosfera è sicuramente tesa e incerta. Al momento le immagini, le indicazioni che arrivano da Miami sono in realtà ancora abbastanza rilassate. C'è sono piccole folle attorno all'edificio del tribunale, ma soprattutto folle di giornalisti che appunto aspettano la comparsa del presidente in tribunale oggi pomeriggio appunto a Miami. Alcuni gruppi di supporto, soprattutto di Trump, hanno cominciato arrivare nel luogo, alcune decine, e con gli slogan abbastanza abituali. Sì. Dio il mio salvatore, Trump il mio presidente, e via discorrendo, insomma, simili bandiere e striscioni di sostegno. Quindi al momento è soprattutto la grande incertezza che domina, perché appunto, come ricordavi, il problema è l'escalation della retorica, quello che preoccupa gli osservatori, l'escalation della retorica negli ultimi giorni, con appunto molti sostenitori repubblicani di Trump che hanno usato anche termini molto molto duri, e invitando alla resistenza, denunciando l'incriminazione come un atto di partito contro un oppositore politico, e quindi sollevando lo spettro di possibili violenze, considerando anche che la Florida è comunque un terreno fertile per sostenitori di Trump e anche per la violenza, essendo uno stato con leggi sul controllo delle armi estremamente estremamente deboli, estremamente flessibili. Quindi ecco, la paura, la preoccupazione c'è sicuramente, però al momento la situazione appare calma, e l'augurio generale di tutti è che non ci siano degenerazioni. Va segnalato che negli ultimissimi giorni e ore anche alcuni esponenti repubblicani hanno cominciato a prendere le più distanze da Trump, pur continuando a criticare l'amministrazione Biden, ma comunque hanno sottolineato la gravità delle accuse e la serietà dell'incriminazione. Ricordiamo il documento di incriminazione dei 37 reati, estremamente dettagliato, appare agli osservatori legali indipendenti, estremamente solido e molto difficile quindi da criticare nel merito.
Certo, e si muovono su un filo di lana Mike Pence, Ron DeSantis, tutti gli altri repubblicani che tenteranno l'assalto, la corsa alla Casa Bianca, da un lato smarcarsi da un Donald Trump se diventasse troppo ingombrante e controproducente, dall'altro non inimicarsi tutta quella fetta di repubblicani che continuano a sostenere Donald Trump. Grazie mille per la tua analisi, Marco Valsania, corrispondente firma del Sole 24 Ore da New York. Noi lasciamo le strade della Grande Mela, ma anche quelle di Miami, Florida, andiamo a sentire come se la cava, chi è la guida, e poi parliamo di social.
Nessun luogo è lontano.
Tra poche ore inizia il processo a Donald Trump, processo al Tribunale federale per i reati che vi abbiamo raccontato, ma adesso inizia invece un altro processo, quello ai social media, con un procuratore d'eccezione, Enrico Pagliarini, che è conduttore di 2024. Ciao Enrico, buongiorno.
Buon pomeriggio, addirittura procuratore.
Eh beh, in questa veste assolutamente, perché mi aiuterai a dare un perimetro dell'efficacia dei social, soprattutto relativamente alla campagna elettorale americana, ma non solo, visto che ci sono vari contendenti e quindi ho bisogno della tua competenza. Peraltro, scherzavamo prima, 2024 tocca cambiare il titolo fra un po'.
Sì. Non sono in grado di dare una risposta.
Hai qualche mese di tempo, ma poi prima o poi bisogna
fino
cambiare.
Al 30, però c'è una corrente di pensiero che dice non si cambia.
Deve rimanere 2024.
Sì.
Potrebbe suonare come modernariato.
Sì,
perché
esatto.
Nel 2025 a parlare. Vabbè, torniamo
seri. Ci sono quelli che la chiamano 2024, allora lì.
E diventa automaticamente.
Va bene,
perfetto.
No, funziona.
Allora, tornando seri, Enrico Pagliarini. Twitter ha un nuovo CEO, fra l'altro viene dalla pubblicità della NBC Universal. Per dare un po' una rinfrescata, una smossa al social network che, ne parlavamo prima in redazione, da mesi, diciamo così, si dice scricchiola, vedrai che va in frantumi, e invece no, è sempre bello splendente.
Però non accade. Allora, ricordiamo che Twitter è stato acquistato per una cifra ritenuta dal mercato esagerata da Elon Musk, e Elon Musk ha molti problemi per quanto riguarda Twitter, ma un grande problema che la pubblicità non riesce a sostenere tutto il business. Lui ha tagliato personale, ha tagliato spese, ha tagliato il tagliabile, però rimane il problema che la pubblicità, secondo i suoi progetti, non è tornato, comunque non è arrivata al livello previsto. Questa signora che ha 59 anni, Linda Iaccarino, che ha una lunghissima esperienza sostanzialmente nel mondo della pubblicità, è stata chiamata con questo grande compito: riportare gli investitori su Twitter, o portare gli investitori, perché comunque nella storia di Twitter non ha mai scintillato per raccolte pubblicitarie fantastiche. Questo è il grande obiettivo, vedremo se la signora Iaccarino riuscirà a portarlo a termine. C'è però un altro problema, che anche a causa dei tagli e poi soprattutto a causa di tutta una serie di aggiustamenti nelle policy di Twitter, alcuni ritengono che Twitter potrebbe trasformarsi in un luogo non più gestibile, dove tutti parlano di tutto e dove ci sia disinformazione. Questo al momento non mi pare di poter dire che sia accaduto. Però c'è chi dice che, visto che Musk ritiene di dover rendere molto libera la piattaforma, e in parte lo ha già fatto, questo potrebbe trasformarsi in un luogo dove tutto è fuori controllo.
La voce di Enrico Pagliarini, il titolo da un ascoltatore, il nuovo titolo sarà 2024 e oltre, andrà benissimo, questo
sì,
è sancito, e
sì.
Quindi tu da procuratore accetti anche il buon consiglio che arriva dai nostri ascoltatori. Enrico, c'è un altro problema, perché come sappiamo ci sono nuovi social in fermento che potrebbero minacciare Twitter. È anche vero che Twitter è molto utilizzato da politici, giornalisti, quindi siamo un po' in una bolla autoreferenziale, per così dire, no?
Sì, questo è vero, sì.
Però i social hanno un problema. Citavo il tuo esempio, la tua metafora molto efficace prima. È come una discoteca: se ballano in quattro in pista non ci va nessuno.
Sì.
Quindi quando tu apri un nuovo social deve avere una massa critica da portare dentro. Il nuovo social Threads probabilmente avrà acquisti con milioni di follower da altri social. Quanto è difficile rompere quelle barriere all'entrata?
Molto difficile, tant'è che per il momento nessuno c'è riuscito, e sostanzialmente da anni noi vediamo tantissime startup che in Silicon Valley stanno provando a entrare in questo sostanzialmente ricco mercato, mercato anche molto influente, perché come tu dicevi buona parte della politica si svolge sui social network, però oltre a Meta, quindi Facebook, Instagram e TikTok e Twitter, poi ce ne possiamo aggiungere anche altri, ma non tantissimi altri. Nessuno è riuscito a infrangere questo mercato, a entrare in questo mercato. Negli Stati Uniti molti ci stanno provando, e soprattutto ci stanno provando negli ultimi tempi, proprio pensando e sperando da un certo punto di vista che a Musk non vada bene, cioè che non funzioni il giocattolo di Musk, proprio pensando che Twitter possa collassare. Però per il momento questo non è successo. Il social a cui tu facevi riferimento, Threads, che ha un nome in codice che è Project 92, nasce all'interno di Meta, quindi nella famiglia di Instagram, di Facebook, e proprio per fare in modo che questa piattaforma nasca già con un sacco di persone, sì, perché tu difficilmente vai su un social network se ci siamo in tre.
È molto poco social, è anche un network piccolo.
Esatto,
diciamo.
Non sarebbe né social né network. L'idea di Meta, che per il momento mantiene questo come un progetto, non si sa quando e se poi verrà lanciato, però se ne è già parlato. L'idea è quella di, innanzitutto, permetterti di entrarci con le credenziali di Instagram o di Facebook, quindi hai già miliardi di persone che potenzialmente possono entrare, sì, sul social. E poi avrebbero fatto, almeno così è stata la dichiarazione di Chris Cox, che è il product officer, chief product officer, quindi che si occupa dei prodotti sostanzialmente, sì, dell'innovazione dei prodotti di Meta, avrebbero fatto accordi con alcune grandi personalità per fare in modo che dal giorno zero ci siano alcune persone che potenzialmente possono attrarre tanti follower. Cito due casi, sì: Oprah Winfrey, che è una delle grandi star americane, anche addirittura il Dalai Lama, sarebbero pronti per arrivare su questo social network. Però anche qui, grande punto interrogativo. Ti aggiungo, se abbiamo il tempo,
30 secondi,
solo un paio, sì, di... Allora, l'ex cofondatore di... cioè no, non ex, il cofondatore, sì, di Twitter, che adesso non c'entra più con Twitter, e perché se l'è comprato Musk, ha fondato un social network che si chiama Blue Sky. Ci sono tantissime aspettative, però per il momento, a parte che è ancora in beta privata, ma te ne potrei citare, c'è un grande progetto che si chiama T2, che alcuni dicono sia Twitter 2,
sì,
poi c'è un progetto che si chiama Post, tutti molto ben finanziati, però per il momento Twitter rimane Twitter, Instagram rimane Instagram, Facebook rimane Facebook, sostanzialmente.
E per il momento 2024, il programma di Enrico Paglianini rimane 2024,
momento,
quindi
sì,
noi ci diamo appuntamento per il GR dopo.
Sì, tra poco.
Fa esatto, un po' tutto Enrico Paglianini, e poi il venerdì alle 22, la domenica alle 13:30 Enrico Paglianini col suo programma di tecnologia. Grazie mille Enrico.
Ciao a tutti.
Suo l'ultimo tassello di conoscenza per quest'oggi, gli ultimi metri del viaggio. Qui a Nessun Luogo Lontano ho pochi secondi, quelli per ricordarvi che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, e Valeria Bernardi ha un dovere, farmi tacere. Non prima di aver lanciato la sigla, che serve a ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, e avervi dato appuntamento per domani alle 16. Un saluto da